Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Musica, recitazione, canto, narrazione, filmati dell'Istituto Luce, tutto questo materiale lo ritroverete nell'opera lirica La luce del mondo, che sarà in scena al Teatro Argentina in prima assoluta venerdì 9 giugno alle 21. Buongiorno, anzi buon pomeriggio da Antonella Palermo alle 15.10 sulla Radio Vaticana in diretta. Parliamo di questo dramma lirico che è stato composto da sua Eccellenza Mauro Piacenza, presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Dunque il testo è stato appunto rivisitato da Monsignor Piacenza, le musiche sono state composte dal maestro Ferdinando Nazzaro. L'opera è composta in due atti, il primo il male, il secondo la redenzione. Questa contrapposizione è data da voci liriche contrastanti e da supporti musicali dissonanti quando rappresentano il disordine. Dicevamo filmati che vengono proiettati e che sono stati messi a disposizione dall'Istituto Luce, che narrano le guerre e le miserie umane. La ricerca dell'effimero porta alla distruzione. Voci composte rassicuranti per il messaggio di Cristo che porta alla felicità ed è messaggio di speranza e redenzione. Ascoltiamo Monsignor Mauro Piacenza, che in conferenza stampa ha parlato del fatto che spesso si compongono delle opere solamente per il fatto di dire ecco, ci siamo anche noi. In questo caso non è così. Ascoltiamo.
Qualche volta sembra che entità si presenti di che cosa possiamo fare tanto per far vedere che ci siamo. Allora ecco, questo è molto alieno, vorrei dire è semplicemente un cercare di far parlare i vari, le varie arti nelle loro varie espressioni, di far in modo che ciascuna possa annunciare Cristo, possa essere posta al servizio dell'evangelizzazione, e sia direi di quella evangelizzazione che noi dobbiamo dare a noi stessi continuamente come riapprofondimento anche sotto il profilo delle emozioni, perché no? Perché queste possono aiutare tutto l'insieme dell'oggetto della nostra fede, ma anche come una sorta di pre-evangelizzazione, un servizio fatto a coloro i quali sono lontani o comunque non praticanti, per aiutarli attraverso il fascino dell'arte a poter riflettere sulle ragioni fondamentali della vita e su quei valori che fanno vivere una vita che sia degna di essere una vita, ecco.
Come mai la scelta sul testo delle Beatitudini?
Guardi, questo io avevo pensato inizialmente comunque a dei brani evangelici che in me avevano una particolare attrattiva, anche pensandoli in una forma rappresentata, no? Infatti il primo pensiero che avevo avuto era stato la risurrezione di Lazzaro, e di qui un grande affresco sulla vita eterna, su Gesù via, verità e vita, eccetera. Poi ecco, ho pensato che forse come primo tentativo e come immediata presa il discorso della montagna poteva aiutare immediatamente intanto a pensare a quei valori di fondo che di fatto costituiscono la realizzazione della vita dell'uomo, no? Cioè più immediati, e poi quella della risurrezione come sfondo, grande sfondo, direi quasi come il grande amen, ecco, insomma, della fede nella vita eterna. Ma incominciando a far ragionare su un fatto che l'umanità nella sua storia cerca indubbiamente la felicità, ma spesso la cerca proprio in ciò che costituisce invece la frustrazione della felicità, come quando cerca spasmodicamente la libertà e di fatto gridando libertà si mette in ceppi, ecco, si lega le mani con strumenti che sono invece di negazione della libertà. Allora ecco, ho pensato, qui si vede immediatamente, ecco, se col sussidio anche delle proiezioni cinematografiche, con la suggestione della musica, con il coro che assolve un po' la missione del coro della tragedia greca, ecco, portando le aspirazioni dei popoli, la coscienza un po' popolare, allora ecco, si può vedere come la storia prima di Cristo sia un tornante, o fuori di Cristo, sia un tornante chiuso in se stesso nella triste ripetitività del peccato, in una monotonia in questo senso, per cui l'uomo si aggroviglia su se stesso pur cercando la felicità. E nella parola di Cristo e poi nell'attuazione di questa nella vita dei santi come cristiani esemplari, il riuscire a cogliere invece come la parola di Cristo, anche se sembra turgida anche di difficoltà nella sua applicazione, nel dare controcorrente, tuttavia in realtà risponde pienamente all'aspirazione dell'uomo. E allora, come l'incontro a un certo punto tra la parola di Dio e l'aspirazione dell'uomo, ecco, se si incontra, l'uomo riesce a realizzarsi e a trovare la felicità. Ecco, allora ho pensato che questo potesse, anche con il mondo giovanile, con il mondo in genere la ricerca, possa trovare un immediato aggancio catechistico.
Ecco, tra le beatitudini, secondo lei quale è quella che trova un'attuazione più problematica nella società di oggi?
Forse la mitezza, direi, perché è talmente legata all'umiltà che forse mitezza, purezza nel senso più completo e non soltanto legata al sesto comandamento, ma proprio una purezza completa di intenzione, rettitudine di intenzione, e forse l'umiltà, beati i miti, e quindi la capacità di perdonare senza confine, la mitezza che è considerata invece così opposta a quella grintosità che sembra l'unico elemento per vincere nella vita.
Cosa ne sarà di questo spettacolo che potremo gustare venerdì sera?
Spero che possa un pochino girare per appunto riuscire a fare ad avvicinare quelle categorie di persone che diversamente difficilmente leggerebbero qualche cosa di impegnato in questo senso, oppure parteciperebbero a delle forme, anche se forme diverse, ma forme di catechesi, eccetera. Ho sentito un certo numero di sovrintendenti di enti lirici italiani, di teatri italiani, i quali li ho trovati, direi, pur un po' di tutte le tendenze, di tutte le estrazioni culturali, però direi seriamente comunque interessati. Loro mi hanno detto che sarebbero ben disponibili a inserirli nei cartelloni dei loro teatri, tenendo l'unica cosa presente le esigenze di programmazione dei teatri, per cui una volta accettato anche la partitura poi può andare in scena un anno dopo o due anni dopo, ecco,
certo.
Però ecco che si incominci a cercare un certo circuito. Cercheremo di fare una traduzione per esempio in inglese, perché il mondo degli Stati Uniti per esempio sta conoscendo un grande interesse per l'opera lirica contemporanea, oltre che quella ovviamente classica, che dà sempre un po' più i brividi.
Era Sua Eccellenza Monsignor Mauro Piacenza che ha composto il testo di questo dramma lirico in due atti, La luce del mondo, in scena venerdì sera al Teatro Argentina di Roma. Invece le musiche sono di Ferdinando Nazzaro, che ha detto: in un'epoca di contaminazione dei linguaggi, nell'epoca di internet non ricerca composizioni anacronistiche, ha detto: quello che voglio fare è lanciare un messaggio di speranza. E poi ha aggiunto: l'opera lirica sta vivendo una stagione di stagnazione, a parte la presenza di qualche neoromantico qua e là. Almeno questo vale in Italia, mentre invece in Germania e in Francia la situazione è diversa, e soprattutto negli Stati Uniti la lirica sta invece vivendo un grande successo, una stagione molto felice, ha un rapporto con il pubblico molto più diretto. E poi ha concluso: è compito dell'artista ricercare il contatto con il pubblico, bisogna andarlo a cercare il pubblico. Ascoltiamo adesso il regista di questa opera, il regista Camillo Befani ha presentato quest'opera in una chiave abbastanza moderna, direi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Allora Befani, in conferenza stampa, presentando quest'opera, diceva dei rischi di cadere nella banalità o nella didascalia. Come li ha aggirati, come li ha superati? E cosa vuol dire cadere nella didascalia in questi casi?
Ecco, per me il rischio di cadere nella banalità significa sostanzialmente la paura, un po' il dubbio di riferirsi alla solita iconografia cristiana che tramanda nei secoli le figure appunto cristiane, da Gesù alla Madonna eccetera, e portarle in scena c'è sempre una certa soggezione nei confronti di queste figure. Quindi il mio compito è stato quello di comunque portarle in scena mantenendo alta la solennità di queste figure assolutamente intoccabili e dando un contorno e a quei personaggi, in particolare l'uomo e la voce narrante, che raccontano la loro esperienza di Dio.
Ecco, come ha risolto per esempio la presenza della voce narrante in questo dramma?
È diventata la figura di un barbone, quindi di un personaggio che solitamente noi ignoriamo nella nostra quotidianità, ma che invece può nascondere veramente una lungimiranza e una saggezza che supera che sono le convenienze, quella che è la logica comune, così come le beatitudini nel discorso della montagna superano e scavalcano la logica che, contro cui invece noi ci scontriamo tutti i giorni. Quindi la voce narrante diventa un barbone che, attraverso la potenza visionaria della sua immaginazione, racconta quello che noi andiamo a vedere in scena.
Confronto bene e male, il male come lo ha concepito lei?
Ma io ho dipinto il male ovviamente rispettando quella che è la partitura e soprattutto il libretto, che ha sdoppiato il demonio in due figure interpretate da un basso e da un soprano. Io ho messo due demoni su un carretto, l'uomo si porta in scena per tutto il primo atto, l'atto dedicato appunto alla tentazione e alla perdizione. Il demonio diventa una specie di imbonitore, un sapiente dicitore che riesce a convincere l'uomo e soprattutto si approfitta della sua debolezza e interviene, interagisce con l'uomo soprattutto lì dove l'uomo è fragile. Diventa su questo carretto, che è una sorta di carretto di Pinocchio, diventa una specie di attore, un saltimbanco che si esibisce con tutti i suoi tentacoli e da lì cerca di coinvolgere in questa rete del male non solo l'uomo ma tutto il pubblico.
Cosa vorrebbe che arrivasse al pubblico? Quale sensazione, quale messaggio?
Vorrei che il pubblico si riconoscesse nella figura dell'uomo che nel primo atto appunto incarna l'umanità con tutto il carico di dubbi e di grande travaglio che l'uomo può attraversare nel suo cammino di discernimento e soprattutto nel suo cammino di fede, perché soprattutto vorrei che il pubblico capisse, credenti o meno, che la fede non è un miracolo, ma è una pratica che va allenata quotidianamente e soprattutto va allenato quello che è il dialogo con Gesù Cristo, che apparentemente noi non sentiamo, ma che c'è sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. L'importante è mantenere sempre vigile la nostra attenzione e la nostra disponibilità all'ascolto.
La luce del mondo in scena al Teatro Argentina venerdì sera. Ascoltiamo adesso la voce narrante di cui si accennava il noto attore e doppiatore Sergio Fiorentini.
La semplicità ci impaurisce nei barboni perché dentro di noi vorremmo essere così, ma non abbiamo il coraggio di affrontarla, perché saremmo indifesi di fronte a tutte le difficoltà che incontriamo giornalmente. Cioè, siamo circondati da un altro mondo che noi vorremmo non esiste, quindi per difesa dobbiamo mascherarci e agire in un modo adeguato agli altri, altrimenti veniamo presi o per fessi oppure veniamo schiacciati.
Come si è accostato all'interpretazione di questo testo?
È molto difficile per un giovane, penso, accostarsi ad un personaggio. Quando uno ha vissuto una vita, ne ha passate tante, che alla fine perlomeno certe cose le intuisce, cioè le risente come proprie. Diciamo che i dolori della vita naturalmente ti scavano delle cose che poi alla fine in qualche modo questo nostro mestiere fa venire fuori. Lo studio è tecnico, diventa qualche cosa di secondario rispetto a quello che poi uno riesce a intuire nelle cose che sta leggendo, interpretando o pensando.
Il suo rapporto con il sacro?
È molto difficile. Personalmente, diciamo, vivo in sospensione, diciamo. Non sono molto consolato dalla fede, quindi questo mi è un rovello, ma man mano vediamo un po' quello che succede.
Un pezzo di questo testo delle Beatitudini di fronte al quale si è trovato magari più indifeso, a disagio, oppure dove ha trovato sorpresa?
Ma forse sono stato colpito soprattutto da certe parole, chiaramente, certe parole che dovrebbero essere scolpite dall'animo dell'uomo, invece c'è una differenza abissale tra quello che è scritto, tra quello che sono le sacre scritture e quello che è il comportamento degli uomini, quindi voglio dire, uno è disarmato. Sono colpito da questa differenza, da questo abisso che ci separa da certe verità che non vengono ascoltate, che non vengono seguite.
Il fascino del palcoscenico per lei cosa significa?
Sì, penso che sia quello che riguarda un po' tutti gli attori, il fatto di sentirsi con il pubblico, sentire che il pubblico risponde a quello che stai facendo, ti aiuta, insomma, ecco, ti aiuta, perlomeno ti fa aggiustare il tiro, ti conduce, insomma. Non è un'annunciazione, è un qualcosa che uno deve palpare man mano, sera per sera. Certo, qui è una serata soltanto, ma sera per sera poi il pubblico è diverso, il teatro è strano.
Se lo ricorda, quando è stata la prima volta che è andato a teatro a vedere qualche cosa come spettatore?
Beh, io cominciavo da bambino a fare teatro, quindi, però comunque la prima volta che andavo a teatro ho avuto una specie di folgorazione, non so per quale motivo. La prima volta che andavo a teatro ho pensato subito di doverlo fare, perché quello era il mio lavoro. Il giorno dopo sono andato in quel teatro, ho chiesto di assistere alle prove, di frequentarlo, eccetera. Quindi...
Ci sono dei buoni maestri, secondo lei, oggi, a cui ispirarsi un po'?
Beh, in Italia non mi sembra che ci siano questi buoni maestri, cioè qualcuno così, ma non penso a fare nomi, qualcuno ci sarà senz'altro. Cioè, andando a teatro si capisce dove c'è una regia che ha un significato o molti significati. Molte regie sono fatte così, un po' cercare di arrivare al giorno dello spettacolo.
All'estero è diverso?
Ma all'estero io sicuramente ho incontrato attori, diciamo, di altre nazioni, diciamo, sono rimasto stupito perché sono stato in Cecoslovacchia alcuni anni fa e anche modesti ruoli venivano fatti da attori strepitosi, cosa che noi ce lo sogniamo, e quindi evidentemente hanno una scuola più rigorosa, si vede lì una passione proprio per il teatro. Qui già c'è una deviazione, in Italia già siamo deviati da tante cose, già l'attore vuole raggiungere immediatamente il successo, quindi non esistono questi sacrifici che si fanno, insomma.
Un consiglio a un giovane attore?
Non fare questo lavoro.
Ma siete in tanti a dirlo. Come mai?
È perché è un lavoro che comporta una serie di difficoltà iniziali per iniziare questo lavoro, per farlo, per poi continuare a farlo, le attese, cioè è un mestiere che bisognerebbe farlo continuamente. Questo è un mestiere esaltante se tu lo fai, se sei sempre in attesa di farlo diventa angosciante. Va bene, nel frattempo studi, leggi, ti informi, però poi hai bisogno di esprimere qualcosa, quello che hai capito, insomma, perlomeno.
Ma la più grande gratificazione per un attore quale può essere nella sua vita, quale è stata?
Ma alla fine della vita io penso questa grande gratificazione non arriva mai, cioè si aspetta sempre qualcosa di più, ma non si sa che cosa, forse ci si rende conto che alla fine è un traguardo da irraggiungibile, che forse è meglio che sia così.
Era Sergio Fiorentini sulla Radio Vaticana in diretta, La luce del mondo, dramma lirico in due atti al Teatro Argentina di Roma venerdì sera. L'ingresso è gratuito, ma è necessario il biglietto d'invito. Si può richiedere al numero di telefono 06 68 19 30 64. Mi fermo qui, la linea a Stop Precedenza a Chi Pensa. A domani.
Live, Radio Vaticana in diretta.